ricorda i suoi 10 anni di vita. La sera del 9 novembre 1980, nella sala della biblioteca del comune di Formia, Ramos Agitore, della redazione di Comnovi Tempi, di Idoli della comunità di San Paolo, parla della esperienza delle comunità di base latinoamericane.
Vorrei sintetizzare il mio discorso attorno a 3 punti. Il primo sarà sul processo di reinvenzione della Chiesa dal basso che sta avvenendo in America Latina. Le comunità di base come processo di reinvenzione della Chiesa dal basso. Poi in un secondo momento parlerò della spiritualità della liberazione che si vive in queste comunità e alla fine cercherò di trarre alcune indicazioni sulla sfida di questa Chiesa dei poveri a noi, alla Chiesa dei paesi ricchi. Voi sapete che un po' più di 10 anni fa, nella Conferenza Episcopale Latinoamericana di Medellín, del 1968 sempre, la Chiesa fece almeno queste 3 scelte importanti. Una scelta per promuovere le comunità di base, una scelta per i poveri e la scelta per la liberazione integrale dell'uomo. Però queste 3 scelte sono state praticamente affermate da tutta la Chiesa con una diversa angolazione nella Conferenza Episcopale di Puebla del 1979. Però le comunità di base in America Latina erano nate parecchio tempo prima. Ecco, possiamo brevemente delineare questo. La nascita delle comunità di base avviene attorno all'anno 1956 in Brasile. Uno dei vescovi, visitando le regioni più lontane della sua diocesi, per la mancanza di clero, se ne accorge che ci sono dei gruppi nei quali non arriva mai il sacerdote, allora si propone di creare piccoli gruppi con un leader che si dedicano soprattutto a leggere la Bibbia, ad alfabetizzare i contadini, a impegnarsi nelle lotte per la loro liberazione, senza celebrare l'Eucaristia. Questo nel 1956. In quella diocesi, in quell'anno, sorsero più di 400 di questi gruppi. Nel 1962-65 la Conferenza Episcopale Brasiliana assunse un progetto per tutto il Brasile in cui si accettava di promuovere questo tipo di comunità. E oggi si può dire che solo in Brasile ci sono un 50.000-60.000 comunità di base con 1,5 milioni, 2 milioni di aderenti. Fin dall'inizio 2 erano gli obiettivi di queste comunità, di questi piccoli gruppi: l'evangelizzazione e l'impegno per la liberazione dei poveri. Erano piccoli gruppi e non più di 20-30 persone come media. Però una cosa importante è che loro si riconoscono come chiesa locale. La chiesa locale nel Vaticano II è espressione di tutta la Chiesa, non è parte di una Chiesa, è espressione di tutta la Chiesa. Solamente nel Concilio si diceva che, si discuteva molto attorno a questo, però si diceva che perché ci fosse la Chiesa locale espressione di tutta la Chiesa ci doveva essere il Vescovo. Invece in questa situazione di America Latina si accetta, dopo anche lunghi studi teologici, ma anche partendo da una realtà, si accetta che queste piccole comunità di 20-30 persone, senza vescovo dunque, senza prete perché non c'è l'Eucaristia, è una chiesa locale, è espressione sacramentale del mistero di tutta la Chiesa. In questo senso si chiamano comunità ecclesiali di base, perché ognuna è chiesa, nel senso pieno della parola. E andando un po' più, approfondendo qual è la radice del perché sono sorte questi piccoli gruppi, Leonardo Boff, uno dei teologi brasiliani più importanti, in questo libro pubblicato già in Italia da alcuni anni, Ecclesiogenesi, il sottotitolo Le comunità di base reinventano la Chiesa, dice: ci sono 2 grosse cause di questo sviluppo delle comunità ecclesiali di base. Dice: una è comune al sorgere di tanti gruppi nella moderna civiltà. tanti altri gruppi, laici, non cristiani, sorgono per superare la massificazione e l'anonimato proprio di questa società. E questa è una delle cause che influisce anche sulla sorgere di queste comunità. C'è però l'altra causa, è la crisi della Chiesa istituzionale, la crisi di sacerdoti. Voi tenete presente che in Brasile non arrivano a 10.000 i sacerdoti complessivamente, e dunque anche se queste 50.000-60.000 comunità volessero avere il prete non ce l'hanno. Ecco, da questa crisi questi vescovi sono arrivati a dire, beh, noi dobbiamo riconoscere come Chiesa anche questa, in cui non c'è il prete. Ecco, in questa Chiesa sono sorti nuovi ministeri. Nella mancanza del prete, dal basso, sono sorti nuovi ministeri. Una persona veniva incaricata e riconosciuta dalla comunità di leggere la Bibbia, interpretare la Bibbia, un'altra di occuparsi dell'alfabetizzazione dei contadini, un'altra dell'impegno sociale, un'altra dell'impegno per la difesa dei diritti umani. Così all'interno della Chiesa sorgono dei ministeri diversi dal ministero sacerdotale. Che rapporto hanno queste comunità di base con la grande Chiesa istituzione, come la chiama Leonardo Boff? Cioè un rapporto dialettico. Non sono contro la Chiesa istituzionale. Si sentono come una sorgente, una fonte di rinnovamento della Chiesa istituzionale. Però cercano anche di non essere integrate dalla Chiesa istituzionale, perciò non vogliono sostituirsi alle parrocchie e vogliono mantenersi come piccoli gruppi, che così evitano il pericolo della burocratizzazione o anche favoriscono di più i rapporti interpersonali nei piccoli gruppi. Si può dire che esistono due modelli allora in questa realtà dell'America Latina, che è partita dal Brasile ma che poi si è estesa a tutta l'America Latina. Due modelli di chiesa. Una, la chiesa dei settori ricchi della società, che ha bisogno della sua organizzazione per appoggiarsi nelle classi dominanti, per avere la mediazione con loro, il rapporto con loro. È una chiesa nei settori poveri della società. E questa è la chiesa delle comunità di base. Non formano parte di questa comunità normalmente, di queste comunità, i settori ricchi della società. E dice Leonardo Boff, a un certo momento la chiesa istituzionale si troverà nel dover scegliere se mantenere la sicurezza della propria istituzione che si appoggia nelle classi e nel potere dominante, oppure se accettare fino in fondo il significato di queste comunità, accettare anche l'insicurezza, la persecuzione, appoggiandosi in queste comunità diventando la Chiesa dei poveri. Non è che Monsignor Romero ha scelto lui di porsi contro lo Stato, ha scelto di porsi coi poveri, automaticamente si è posto, si è sentito perseguitato dal potere. Dunque, un rapporto dialettico in cui non si mettono contro, non riconoscono le comunità di base che la grande Chiesa istituzione ha anche un suo significato, un suo valore, però si mantiene in rapporto di stimolo alla conversione, al rinnovamento, di far sorgere nuovi ministeri, allo stesso tempo senza lasciarsi integrare, mantenendo questo essere piccolo senza burocratizzarsi. Cosa è capitato poi nella Chiesa del Brasile? Nella Chiesa del Brasile è capitato che, un caso unico, anche in tutta l'America Latina, si può dire che non tutta la Chiesa dell'America Latina accetta queste comunità di base. La realtà è molto diversificata. Si può dire che almeno esistono tre gruppi grossi, schematizzando un po'. C'è un terzo che è di destra, cioè che è ancora la Chiesa preconciliare o leggermente ammodernata, e che non si mette tanto contro i regimi militari. Alcuni gruppi, alcuni di questo terzo, hanno anzi ringraziato a Dio qualche vescovo nel Cile o nell'Argentina, ringraziato a Dio perché salvava col golpe militare di Pinochet, salvava la Chiesa dal pericolo del marxismo. C'è un gruppo, un grosso gruppo, un terzo conservatore, ma profondamente conservatore. E questo gruppo è quello che domina attualmente nel Consiglio Episcopale dell'America Latina, appoggiato dal potere che c'è lì e anche dal potere del Vaticano e dalla Chiesa tedesca, che riceve ricevono molti soldi da loro. Poi c'è un altro terzo che si può dire è del moderato, non conservatore, ma ha paura di ciò che significa questa reinvenzione della Chiesa dal basso, delle comunità di base. Non è contro le tornerà, cerca di frenarla. Soprattutto non vuole uscire da questo sistema. Non si propone di uscire da questo, dal sistema di potere dominante. E questo è un altro grosso terzo della Chiesa latinoamericana. E poi c'è un altro terzo che appoggia le comunità di base. C'è un terzo anche dell'Episcopato. In tutta l'America Latina si può dire che appoggia questo movimento delle comunità di base. In Brasile le proporzioni sono cambiate, perché in Brasile la parte della Chiesa che appoggia le comunità di base sono il 60-70%. Rimane un 30-40% tra quelli che rappresentano i moderati e i conservatori. Però in Brasile allora la Chiesa è molto più impegnata contro il potere, per la difesa dei diritti umani, promuovendo le comunità di base. Come diceva un vescovo intervistato da Com Novi Tempi, si può dire che in Brasile i poveri hanno occupato la Chiesa. Si pongono allora dei problemi che io accenno solo. In molte di queste comunità a un certo momento si è cominciato a celebrare l'Eucaristia, anche senza il prete, perché non c'è il prete. D'altronde, se la comunità è animata da una profonda spiritualità e legge la Bibbia, chi può proibire che celebri l'Eucaristia? Si domandano i teologi e i vescovi. E i vescovi sanno che questi celebrano l'Eucaristia. Che significato darle? Che valore darle? È una cosa che è ancora in discussione, ma non è, si ammette che il fatto c'è. Così anche il problema del sacerdozio o meno della donna. Non se lo pongono come se dall'alto la Chiesa dovesse decidere, c'è dal basso. In molte di queste comunità l'animatrice della comunità era una suora preparata. E perché certe volte quando si celebra l'Eucaristia non presiede lei? Di fatto presiede. Prima alle volte capitava che il sacerdote passava una volta l'anno, consacrava tante ostie, le lasciava lì e la suora dava poi la comunione dopo che avevano celebrato. Però non aveva senso questo. Allora hanno cominciato in parecchi posti a celebrare l'Eucaristia. Non lo dico solo io, lo dice qui, è pubblicato qua, nella pagina 102. Qua c'è questo fatto, dunque è tutta una Chiesa che sta reinventandosi dal basso. Tutto il problema dei ministeri non è tanto una questione teologica che dall'alto bisogna accettare o no, ma è il popolo da sotto che li chiede. C'è un'altra cosa da tenere presente, è il ruolo che queste Chiese hanno avuto rispetto alla coscientizzazione politica. Fin dall'inizio c'erano questi due obiettivi: l'evangelizzazione, la celebrazione della parola, del rapporto con Dio, con Gesù Cristo, allo stesso tempo la coscientizzazione politica, utilizzando, lo dico molto brevemente, il metodo di Paolo Freire, cioè l'alfabetizzazione, insegnare alla gente a che si rendano conto dei propri problemi, a partire dalla propria cultura, dal proprio modo di vedere le cose. Negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, dopo Puebla, si è tentato di precisare un po' di più cosa significa, cosa vuol dire questa Chiesa dei poveri. Queste comunità di base formano parte di quello che si chiama, o sono quello che si chiama, la Chiesa dei poveri. Innanzitutto vi do alcune descrizioni che stanno facendo, perché è una teologia che si sta rinnovando conforme all'esperienza sempre che si rinnova lì in America Latina. Ecco, Leonardo Boff in un altro articolo dice così: la Chiesa dei poveri è la Chiesa del submondo. Lui dice, la Chiesa tradizionale cattolica romana, si era messa fuori dal mondo moderno, dal mondo borghese, non lo aveva accettato, era rimasta arroccata nella propria teologia, nella propria organizzazione. Cioè, col Vaticano II, la Chiesa cattolica ha accettato il mondo, è la Chiesa nel mondo, ma nel mondo moderno, in cui l'egemonia c'era la classe borghese. Cioè, la Chiesa dei poveri è invece la Chiesa del submondo, cioè dei poveri, degli emarginati, di quelli che non formano parte della classe egemone, della classe borghese. Detto con un'altra formula, i poveri diventano il principio di strutturazione interna della Chiesa. Cosa capita? Che in molte di queste chiese, in Brasile, si vede che molte volte i ricchi non vengono più a questa chiesa dei poveri. Ma loro rispondono, prima erano i poveri che non andavano più. Cioè nella chiesa tradizionale i poveri non andavano. In questa che è occupata dai poveri, in cui i poveri sono i soggetti, non vengono gli altri, che è un problema che si pone. E allora si pone il problema dell'unità e il conflitto in questa chiesa dei poveri. Anche loro hanno preso coscienza di che c'è una divisione nella chiesa e non bisogna nasconderla. Ed è una divisione che attraversa verticalmente la chiesa. Non è che da una parte stanno i vescovi e dall'altra parte stanno alcuni laici o alcuni sacerdoti. Ma la divisione comprende l'antagonismo tra oppressi e oppressori. Vescovi, sacerdoti e laici, alcuni sono con gli oppressori, altri sono con gli oppressi. La Chiesa è divisa e ragionano che prendere atto di questa divisione è può essere una cosa buona, è un stimolo. L'unità non deve essere un principio astratto in nome del quale si calpesta il pluralismo. Se bisogna accettare questo conflitto, che può essere positivo, e l'unità è da creare, da costruire, partendo dalla liberazione dei poveri, da riconoscere i poveri come soggetto. Anche un'altra formula, dicono questi teologi e queste chiese. Vogliamo una chiesa del popolo, non una chiesa per il popolo. La chiesa per il popolo è la chiesa assistenziale. Ecco, quel terzo abbastanza retrogrado, conservatore dell'America Latina che è appoggiato, vescovi e sacerdoti che sono appoggiati da alcune chiese europee, soprattutto dalla chiesa tedesca, questi hanno una concezione assistenziale del rapporto col popolo e si credono una chiesa per il popolo, ma sono loro che dicono quali sono i bisogni del popolo, sono loro che determinano cosa il popolo si deve fare per il popolo. Invece qui è una chiesa del popolo. Qui bisogna correggere, bisogna vedere qual è il significato che danno alla parola popolo. La parola popolo può avere due significati, è ambigua di per sé. Può avere il significato del popolo-nazione, che ha una unità interclassista, o può avere il significato invece del popolo dei poveri, degli oppressi, degli emarginati. Ed è in questo secondo senso che la chiesa dei poveri è una chiesa del popolo. Ecco. Allora adesso passo al secondo punto, il punto della spiritualità della liberazione che si vive in questa chiesa dei poveri. Fin dall'inizio questi piccoli gruppi, queste comunità di base sono state animate da una profonda spiritualità. Si è vissuta l'esperienza di una sintesi tra l'esperienza della grazia di Dio, del rapporto con Dio e l'impegno nella realtà sociale e politica per la liberazione dei poveri. Negli ultimi tempi si è cercato di elaborare un po', di riflettere un po' sul significato di questa spiritualità. Io vi dico alcuni punti. Un principio fondamentale è questo. La sequela di Gesù nell'opzione per i poveri. Ecco, il primo principio di questa spiritualità è questo. Noi come cristiani, il centro della nostra vita spirituale deve essere questo. Seguire Gesù. La sequela di Gesù nell'opzione per i poveri. Questo significa, prima di tutto, una scelta di servire il regno di Dio. La Chiesa non deve predicare se stessa, non deve mantenere se stessa, i cristiani non devono essere preoccupati prima di tutto per mantenere la propria istituzione, ma per servire il regno di Dio che ha annunciato ai poveri, il regno di Dio che significa offerta della vita, della figlia, che tutti possano diventare figli di Dio e fratelli tra di loro, nella giustizia, nell'uguaglianza. Questo è il significato del regno di Dio. Servire il regno di Dio così, dicono, deve implicare un atteggiamento di onestà nei confronti della realtà. Per realizzare questo regno di Dio, che si realizza nella storia, bisogna analizzare questa realtà. In questa realtà vediamo che il regno di Dio è ostacolato, che gli uomini non hanno vita e vita in abbondanza come proclama il regno di Dio, ma che la vita è negata a molti uomini. Molti muoiono di fame, a molti è dimezzata la vita, sono repressi nella loro vita. Invece la scelta del regno di Dio significa scelta per la vita di coloro che non ce l'hanno, dunque dei poveri, degli oppressi. Cioè questa scelta comprende in questa spiritualità un no, della vita, a tutto ciò che disumanizza l'uomo. Questo è il peccato. Tutto ciò che disumanizza l'uomo, in tutte le sue dimensioni, personale e sociale. E supponi un sì, invece, alla vita. Un sì a restituire la vita a quelli che non ce l'hanno. Un sì che parte dall'opzione preferenziale per i poveri, che sono quelli a cui viene negata la vita. La fedeltà, un'altra caratteristica che comprende questo servizio del regno di Dio, è la fedeltà. Cioè la fedeltà nei momenti in cui la crisi, la repressione è tale che c'è la tentazione a abbandonare il mondo a se stesso, a non impegnarsi più. Questa è la fedeltà anche di Gesù. Gesù a un certo momento se ne accorse che gli si mettevano contro, che le autorità gli si metteva contro. Eppure lui continuò a servire i poveri, a denunciare gli oppressori, e la conseguenza di questo fu la sua morte. Dunque la disponibilità a dare la vita per i poveri, però non masochisticamente, ma continuando a essere fedeli alla posizione del regno, alla denuncia dell'oppressione, alla liberazione dei poveri. Con un'altra formula, altri dicono così, la spiritualità che si vive in America Latina si può riassumere così: essere contemplativo nella liberazione, creare una nuova sintesi di mistica e politica. C'è un articolo di Leonardo Bo molto recente proprio su questo. Contemplativo nella liberazione, che vuol dire? Vuol dire che ci deve essere un rapporto dialettico tra il rapporto, tra la passione per Dio, mistico in questo senso, passione per Dio, per il suo regno, per Gesù Cristo, e la passione del militante per il popolo, per i poveri, per la giustizia. Non semplicemente l'ora e lavora separato, prega e agisce. Qui è prega e agisce politicamente. Inventare un tipo di santità politica, dice sempre Leonardo Boff, che dice è nuova, perché i grandi mistici si sono impegnati, San Francesco d'Assisi, per i poveri, però non si mettevano nel rapporto della lotta sociale che c'era. Invece oggi la contemplazione nella liberazione significa scoprire la presenza di Dio scegliendo la parte degli oppressi. Dunque, scegliendo nella lotta sociale, compiendo anche delle scelte politiche. Naturalmente questo significa da una parte rispettare l'autonomia del politico, la sua autonomia intramondana, ma scoprire anche che nella liberazione dei poveri è presente Dio. Perciò il luogo della contemplazione non è solo il luogo sacro, il momento sacro della preghiera. Il luogo della contemplazione è anche l'azione politica, l'impegno nella realtà per trasformarla, per costruire il regno di Dio, rispettando la sua laicità, la sua autonomia, impegnandosi dunque a conoscere scientificamente i meccanismi di oppressione e la possibilità di superarli. Da qui deriva un nuovo tipo di preghiera, una preghiera che non sia isolata dall'impegno temporale, perché sarebbe vuota, perché non sarebbe in rapporto col regno di Dio. E da qui può sorgere anche nuovi tipi di liturgia, nuovi simboli, e sorgono in America Latina, le comunità costruiscono nuove preghiere. Un'altra caratteristica che si vede in queste comunità, ma la accenno molto brevemente, è che danno importanza al raccontare le proprie storie di liberazione, di lotta e di oppressione, di sofferenza. Cioè, molte volte queste comunità si riuniscono, parlano tra di loro dei loro problemi, si raccontano le difficoltà, le persecuzioni, parlano di uno che è stato preso dalla polizia o da questi gruppi armati parafascisti, che è stato ammazzato, torturato, parlano di altri bisogni, il bisogno di luce che c'è in quel quartiere o di acqua, si uniscono, raccontano queste loro storie e le uniscono al ricordo del racconto della storia di Gesù. Mettono in rapporto questa storia con la storia di Gesù, con la storia del popolo di Dio nell'Antico Testamento, o con la storia delle prime comunità cristiane. E allora se ne accorgono che dando importanza a questo racconto, la fede non diventa solo una cosa teorica, ma diventa un ricordare questi fatti che non sono tranquillizzanti. Perché nel racconto di questa storia
c'è una protesta, un impegno a cambiare la realtà. E anche c'è l'utopia di poterla cambiare. Certamente ci sono momenti, e non è che in America Latina continuamente ci sono delle esperienze di liberazione. Anzi, ci sono molto di più le esperienze di oppressione e di repressione. Noi forse da lontano non ce ne accorgiamo di questo. La teologia della liberazione non significa che continuamente si sperimenta la liberazione. Continuamente si sperimenta anche l'oppressione. E allora un'altra formula che recentemente hanno elaborato alcuni teologi del Nicaragua è stata questa: unire la preghiera vissuta nella notte oscura dell'ingiustizia strutturale. Cioè, cosa significa? Cioè, è vero che c'è il martirio in America Latina e che questo è un segno della vitalità, della presenza dello spirito in queste chiese, però il martire, quando soffre il martirio, non è contento, passa attraverso un travaglio, attraverso una tentazione di andare via, di lasciar tutto perdere, attraverso l'angoscia, attraverso il senso della persecuzione. Non è che non c'è questa esperienza dell'oppressione continua. Dice, questa è come una notte oscura. La notte oscura è una cosa che aveva inventato un grande mistico spagnolo, San Giovanni della Croce, dicendo che l'anima, nel suo rapporto con Dio, ci sono certi momenti in cui passa attraverso una notte oscura, in cui non capisce più niente, in cui vorrebbe quasi... Però, nonostante questa angoscia, questo sentimento, passa avanti, va avanti, il segno della presenza dello spirito, questo andare avanti attraverso questa notte oscura. E che in America Latina abbiamo l'esperienza, dicono loro, della notte oscura dell'ingiustizia strutturale. Non è l'oppressione solo del singolo, dell'anima, ma è del popolo, del collettivo, della comunità, che viene magari disfatta dalla polizia, dalla lotta. Eppure nonostante questo risorge la speranza. Questo risorgere della speranza, questo continuare attraverso questo deserto, questo è un indizio della presenza dello spirito in questa comunità. La notte oscura dell'ingiustizia strutturale.
Che si sia spezzato.
No.
Ah, sì. Sì, è andato, non so perché lì si è spezzato.
D'altra parte non bisogna lasciarli soli.
Mm. Ah, e questo anche qua va ripulito. Forse era, aveva un incastro questo che si è spezzato.
Poi io avevo fatto le giunture, questa è fatta con un taglio, facevo le giunture e si sono seccate.
Molto rapidamente accennati ad alcuni degli elementi che servivano in queste comunità, finisco accennando a qual è la sfida, cioè quali possono essere alcuni punti indicativi per noi, per i paesi ricchi, per le chiese di paesi ricchi. Prima di tutto, naturalmente, non è che noi possiamo trasporre semplicisticamente tra di noi ciò che loro fanno. Bisogna evitare ogni semplicistica trasposizione, sarebbe non tener conto della diversità delle situazioni. Non è che tutto quello che loro fanno, loro partono da un'esperienza che è diversa dalla nostra, e dunque dobbiamo riconoscere questa diversità prima di tutto. Nonostante questo, a partire dal riconoscere questa diversità, bisogna trovare se ci sono degli stimoli che ci vengono di là per rinnovare il nostro tipo di, di vita di comunità e di chiesa. Allora, si può dire che nell'Occidente delle chiese dei paesi ricchi si è sperimentata o si dà più importanza, per esempio, alle libertà individuali, alle libertà del singolo, le libertà che sono state ottenute dalla rivoluzione borghese, dalla società borghese, che sono una cosa positiva, le libertà della persona, di opinione, le libertà di risolvere i propri problemi soggettivi. Invece nell'America Latina, in queste chiese dei poveri, si ha l'esperienza della grazia di Dio nella liberazione collettiva, nella lotta per la liberazione collettiva. Non è che questa liberazione c'è sempre, perché c'è anche l'oppressione. Ma non si medita sull'oppressione masochisticamente per giustificarla, si medita sull'oppressione per cercare di liberarsi. Allora si sperimenta la presenza di Dio e dello Spirito in questo sforzo collettivo di liberazione. Ecco, noi dovremmo saper unire queste due cose, l'intreccio tra liberazione collettiva e libertà dei singoli, e tutto questo vissuto in rapporto con Dio, con lo Spirito, con Gesù Cristo. Dovremmo, un secondo momento, vedere come noi possiamo essere solidali di quella chiesa dei poveri. Cosa significa la solidarietà? Significa riconoscere che pur nella diversità c'è un legame tra la loro situazione e la nostra. Un legame che è chiaro a livello economico. Tutte le società dei paesi ricchi influiscono sulla situazione dei paesi poveri. Anzi, sono la causa del sottosviluppo e della miseria in cui si trovano. Ma non solo a livello economico, politico e culturale, anche a livello ecclesiale. La Chiesa dei paesi ricchi fino adesso ha fatto in gran parte una neocolonizzazione culturale, ecclesiale, volendo imporre ai paesi del terzo mondo i propri schemi ecclesiali, teologici, interpretazioni della Bibbia, eccetera. Allora, da noi sta, non è che l'opposizione è tra le chiese dei paesi poveri e le chiese dei paesi ricchi. Anche nei paesi poveri ci sono settori di chiesa retrogradi, conservatori, moderati. E anche nelle chiese dei paesi ricchi ci sono settori di chiesa progressisti, moderatori e moderati e conservatori. Ecco, bisogna saper allora integrarci, appoggiarci a quel tipo di chiesa, come fare la solidarietà con quel tipo di chiesa che sta sorgendo in America Latina. Poi ci dobbiamo porre un altro problema. Ma lì si parla della Chiesa dei poveri. È possibile qui tra di noi parlare di Chiesa dei poveri? Chi sono i poveri nelle nostre società? E allora bisognerebbe fare tutta un'analisi della stratificazione sociale delle nostre comunità. I poveri lì sono il soggetto della trasformazione organizzata che comprende la classe operaia, i disoccupati, gli emarginati, i contadini, tutta quell'immensa gente che muore anche di fame. Nella misura in cui prende coscienza diventa soggetto della trasformazione. Dico, noi qui, qual è il soggetto a quale possiamo riferirci? La classe operaia? Sì, ma solo. Qual è il soggetto degli altri soggetti sociali? La donna, i giovani, gli emarginati, i disoccupati. Ecco, chi sono i poveri tra di noi? Una domanda a cui dobbiamo rispondere. E poi però, a parte queste due grosse domande, come essere solidali con la Chiesa dei poveri? E chi sono tra di noi i poveri? Alcune cose possiamo cominciare a farle ricevendo la spinta di loro. C'è una spinta per creare anche tra di noi una chiesa dal basso. Creare tra di noi una chiesa dal basso. Le nostre comunità che siano veramente una chiesa. Alle volte si dice che le nostre comunità sono comunità cristiane, mentre le comunità d'America Latina sono comunità ecclesiali di base. Per dire che quelli sono riconosciute della chiesa e le nostre no. Non è quello il significato delle comunità ecclesiali di base in America Latina. Come ho detto prima, loro si chiamano comunità ecclesiali perché si riconoscono chiesa in senso pieno. Le nostre comunità sono anche chiesa in senso pieno, anche se i vescovi non ce lo riconoscono. Per cui questa chiesa che si costruisce dal basso deve prendere coscienza di questo, che tutti nella comunità siano soggetto, che tutte le attività che si formano, tutti siano protagonisti. Un nuovo tipo di chiesa, piccola, non grande, in cui ci siano questi rapporti più personali tra di noi, tra i membri, e questa mancanza di burocratizzazione in cui tutti possano essere soggetto, senza mettersi necessariamente contro la chiesa istituzionale, magari prescindendo tante volte, non considerandola come il nostro bersaglio principale. Il nostro compito principale è annunziare Gesù Cristo, servire il Regno. E la seconda cosa che possiamo imparare forse è cercare anche noi di costruire questo tipo di spiritualità nuovo della liberazione, in cui si faccia una nuova sintesi tra l'esperienza di Dio, la contemplazione e la liberazione. Liberazione intensa non solo in senso politico, ma anche in senso personale. Che si faccia una sintesi tra questo rapporto con Dio e l'impegno per la liberazione personale e collettiva. In questo un'altra cosa, l'ultima cosa che avevo parlato della spiritualità dell'America Latina, noi in questo momento ci troviamo in un momento di crisi magari, nonostante tutte le crisi e le difficoltà a cui Filippo accennava prima, appunto le comunità continuano avanti. Anche noi forse dobbiamo prendere atto di questo, che forse in certi momenti dobbiamo passare attraverso una notte oscura dell'ingiustizia, dello scoraggiamento, del riflusso, però nonostante questo dobbiamo mantenere la speranza, la fedeltà, cercando di impegnarci per, nonostante questo, continuare a realizzare questo tipo di chiesa.